Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran torna ad attaccare Israele. Con l'attacco a Beirut di oggi, Israele ha superato tutte le linee rosse, hanno fatto sapere i Pasdaran. Il ministro Ben-Gvir risponde con un post: Teheran questa notte deve bruciare, e aerei militari israeliani decollano in direzione iraniana. Almeno 10 vittime in un naufragio al largo di Malta dopo il ribaltamento di una nave di migranti, di un barcone di migranti. 48 i superstiti recuperati dalla Guardia Costiera italiana, mentre la politica europea punta sulle strette per i rimpatri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Così ha fatto sapere in serata il comando militare iraniano, dopo aver lanciato il primo attacco missilistico contro il paese dalla firma del cessate il fuoco ad aprile. È iniziata quindi una nuova escalation che arriva a poche ore dall'attacco israeliano contro la capitale libanese, una delle condizioni richieste più volte da Teheran e appoggiata dagli Stati Uniti. Le difese israeliane per il momento hanno intercettato tutti i 10 missili lanciati da Teheran, e la risposta di Israele è arrivata prima con un post su X del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che diceva: stanotte Teheran deve bruciare, e poi con il decollo di diversi aerei da combattimento che secondo Sky News Arabia sarebbero partiti in direzione dell'Iran, mentre Teheran ha chiuso il suo spazio aereo pochi minuti fa. Intanto ha parlato anche Donald Trump, che ha chiesto a entrambi i paesi di fermare l'escalation. Tutto questo succede in questi minuti, alla fine di una giornata su cui ci fa il punto Farian Sabai.
Fino a ieri i colloqui erano in stallo, ora Washington, Teheran e Tel Aviv sono di nuovo in guerra, guerra aperta. La leadership iraniana reclamava i 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma la scorsa notte si era diffusa la notizia che quei soldi Trump li voleva dare a Kuwait e Bahrain per riparare i danni causati dalla guerra. Stamattina i media iraniani hanno reso noto che Teheran ha iniziato a imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump non ha gradito e ha attaccato navi iraniane nel Golfo. Dopodiché Trump ha reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che sarebbe andato a prendersele. In una giornata caldissima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'attacco israeliano a Beirut. L'ennesimo bombardamento di Israele sulla capitale libanese è stata la linea rossa, perché più volte la leadership di Teheran ha ribadito che un accordo di pace tra Teheran e Washington deve includere anche la fine delle ostilità israeliane in Libano. L'Iran ha attaccato Israele lanciando missili e il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha pubblicato una foto su X. Si vede la bandiera della Repubblica Islamica unita a quella libanese, sottolineando la vicinanza di Teheran al paese dei cedri. Per Popolare Network, Farian Sabai.
L'attacco iraniano contro Israele e la risposta arriva in un contesto di tregua fragile tra Washington e Teheran e violata in maniera sistematica al confine tra Israele e Libano. Quali sono le possibili prospettive al momento? Lo abbiamo chiesto al giornalista Eric Salerno.
Che è la continuazione di quello che c'era prima. Ovviamente Israele può rispondere a questo punto come vuole, come il ministro Ben-Gvir ha detto: dobbiamo bombardare Teheran. Ieri gli israeliani sono pronti, i missili sono pronti ad attaccare l'Iran ancora, e non credo che nessuno in questo momento sia disposto a dire a Israele di no, perché formalmente ha cominciato questo ultimo attacco proprio Teheran. A questo punto Teheran va avanti, forse si dirà: cerchiamo di fermarci, tregua parziale, calmiamoci, e da Stati Uniti, paesi del Golfo, Pakistan, che sta facendo questa mediazione che non è chiaro bene a che cosa deve portare, forse si riesce a fermare tra qualche giorno. Oppure questo consente a Trump di dire guardate, dovete risolvere qualche cosa, ma se voi continuate ad attaccare, Teheran attacca, io sto buono, non sto facendo niente, andiamo avanti così. Potrebbe essere soltanto la continuazione attesa in qualche modo dello scontro che sta andando avanti da 100 giorni ormai nella zona.
10 migranti sono morti dopo il ribaltamento di un barcone con a bordo 60 persone. Questo è successo nelle ultime ore al largo di Malta. I cadaveri e 48 persone sopravvissute sono stati recuperati dalla Guardia Costiera italiana che si trovava già nella zona. Ci sono però al momento 2 dispersi e quindi le vittime del naufragio potrebbero essere ancora di più. La particolarità della zona è il rifiuto di Malta di intervenire per soccorrere i migranti e per questo l'intervento della Guardia Costiera italiana è comune, come spiega Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Humans.
La particolarità, chiamiamola così, ma è una normalità purtroppo, è la totale omissione di soccorso che le autorità maltesi continuano a esercitare in una zona SAR che poi coordinano formalmente. Ma Malta si caratterizza per un rifiuto di intervento, non ha neanche sottoscritto peraltro l'aggiornamento della Convenzione di Amburgo che regola la responsabilità degli stati nelle zone SAR. Malta si caratterizza per un totale rifiuto di intervento da un lato, quindi una omissione di soccorso palese, e poi una delega all'Italia, è la Guardia Costiera italiana che interviene spesso in zona SAR maltese. L'altra cosa che fa Malta è cooperare con invece le forze delle milizie libiche, non solo quelle della cosiddetta Guardia Costiera libica che fa riferimento al governo di Tripoli, ma anche quella diciamo milizia che invece vede come capo il figlio di Haftar, con cui Malta ha stretto degli accordi, per cui spesso vediamo questo offshore gestito da Saddam Haftar, da questo figlio del generale Haftar, che fa catture in zona SAR maltese. Insomma, siamo in presenza di una zona SAR abbandonata, questa è la realtà.
E come si inserisce questo episodio nel contesto di politiche migratorie sempre più ostili da parte dell'Europa? Lo abbiamo chiesto a Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra.
Le politiche europee sulla migrazione stanno prendendo una posizione sempre più netta contro gli esseri umani e i diritti umani, purtroppo. Si sono ridotte tantissimo le tutele dei diritti umani, anche le tutele per salvare le vite umane. E quando la vita dell'essere umano non è la nostra principale priorità, iniziamo a perdere proprio i valori su cui dovremmo fondare le nostre democrazie. E purtroppo questo naufragio è l'ennesimo naufragio che poteva probabilmente essere evitato. Noi dobbiamo ricordarci che tra 5 giorni entrerà in vigore il patto sulla migrazione, quindi le 48 persone che sono sopravvissute avranno probabilmente un trattamento incredibilmente degradante, cioè saranno passate una prigione in Libia per arrivare a quella che sarà una prigione in Europa, e questo perché le nostre politiche sulla migrazione non guardano più ai diritti umani, non guardano più alla tutela degli esseri umani, non guardano più a quella che deve essere l'inclusione, a quello che deve essere il diritto d'asilo, a quello che deve essere la possibilità di creare degli ambienti che tutelino i principi su cui le nostre democrazie dovevano essere basate, ma vanno nell'esatto opposto.
Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per il cessate il fuoco, ha detto Zelensky in serata prima del vertice a Londra tra il presidente ucraino e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo Consiglio, in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni arrivate nel pomeriggio. Punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo a Londra, annunciando che domani vedrà Re Carlo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché è distributrice di vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. «Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo», conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente. Il commento di Valeria Valente, senatrice PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda, conosco la serietà, la professionalità, la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave, ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione della fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sentiamo Massimo Alberti.
Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, poteva e doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine, tutta italiana, che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi. Ma il governo, nel recepirla, ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima che si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
Parte stasera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui, il servizio di Francesco Giorgini.
On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna torna alla campagna è la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che con più di 20.000 partecipanti è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.